La maturità rende giovani, di Herman Hesse. Legge Gaetano Lizio. Adattamento regia di Mara Miceli.
In cura. Il mio treno era appena arrivato a Baden. Avevo appena disceso con qualche difficoltà i gradini della carrozza, che già mi appare evidente il fascino di Baden. In piedi sul pavimento umido del marciapiede di cemento, mentre mi guardavo intorno in cerca del portiere dell'albergo, vidi scendere dallo stesso treno con cui ero arrivato io tre o quattro colleghi, anche loro con la sciatica, come appariva evidente dal modo timoroso con cui stringevano le natiche, dal loro procedere malsicuro e dall'espressione vagamente impacciata e piagnucolosa che accompagnava i loro cauti movimenti. Ognuno di loro aveva certamente la sua specialità, la sua specie particolare di sofferenza, quindi anche la sua maniera personale di camminare, di esitare, di procedere, di zoppicare, e ognuno aveva anche la sua propria inimitabile espressione. Eppure emergeva soprattutto ciò che avevano in comune. Io li riconoscevo tutti a prima vista come malati di sciatica, come fratelli e colleghi. Chi ha conosciuto anche una sola volta gli scherzi del nervo sciatico, e non grazie a un trattato di medicina, ma per esperienza diretta, quella definita dai medici sensazione soggettiva, in queste cose ci vede chiaro. Mi fermai immediatamente a osservare questi segnati, ed ecco quei tre o quattro facevano smorfie peggiori delle mie, si appoggiavano con più forza ai loro bastoni, stringevano le natiche con maggiore spasimo, posavano i piedi a terra con più insicurezza e malumore. Erano tutti più sofferenti, più miserevoli, più malati, più disgraziati di me. E questo mi fece un gran bene. E durante il mio soggiorno di cura a Baden rimase per me un'infinita, rinnovata e inesauribile consolazione che dappertutto zoppicassero, si trascinassero, gemessero, andassero sulla carrozzella persone molto più malate di me, che molto meno di me avevano motivo di sperare e di rallegrarsi. Così avevo scoperto subito, fin dal primo minuto, uno dei grandi segreti e incanti di tutti i luoghi di cura, e assaporai con autentico piacere la mia scoperta. La comunità del dolore, il socio sabere malorum. E quando poi abbandonai il marciapiede della stazione e iniziai a percorrere una piacevole strada che dolcemente scendeva verso le terme, ogni passo confermò e accrebbe il valore di quella mia esperienza. Ovunque c'erano ricoverati che si trascinavano, che si sedevano stanchi e leggermente contratti su panchine verniciate di verde o che passavano a gruppi chiacchierando fra di loro. Una donna veniva spinta sulla carrozzella e sorrideva stanca, un fiore quasi appassito nella mano malaticcia, mentre la sua florida infermiera, traboccante di energia, se ne stava dietro di lei. Un vecchio signore usciva da uno di quei negozi dove i reumatici comprano cartoline illustrate, posacenere e fermacarte, ne fanno un grande uso e non sono mai riuscito a capirne la ragione. E per ogni gradino da scendere gli occorreva un minuto e guardava la via davanti a sé come una persona affaticata e insicura guarda un grosso compito che le è stato assegnato. Un uomo ancora giovane, con un berretto militare grigio-verde sulla testa ispida, procedeva con forza, ma a fatica, appoggiandosi a due bastoni. Ahimè, questi bastoni che qui si trovano dappertutto, questi bastoni da infermi così dannatamente severi che si allargano in basso in puntali di gomma e aderiscono all'asfalto come sanguisughe o come ventose. Anch'io camminavo con un bastone, una graziosa canna di bambù indiana, il cui soccorso mi era assai gradito, ma volendo potevo muovermi anche senza, e nessuno mi aveva mai visto con uno di quei tristi bastoni dal puntale di gomma. No, era chiaro e doveva saltare agli occhi di chiunque il modo veloce e snello in cui passeggiavo lungo quella strada deliziosa, come adoperassi poco e quasi per gioco la mia canna di bambù, un vero e proprio gioiellino, un puro ornamento, com'era estremamente leggero e inoffensivo in me il segno caratteristico degli sciatalgici. la timorosa contrazione delle natiche, anzi solo accennato, solo fugacemente abbozzato. Insomma, come percorrevo spedito e disinvolto quella strada, come ero giovane e sano in confronto a tutti gli altri fratelli e sorelle più anziani di me, più miserevoli e malati, i cui acciacchi si mostravano in modo tanto evidente, scoperto e impietoso. Sorbivo approvazione, sorseggiavo ammirazione a ogni passo, mi sentivo già quasi guarito e comunque molto meno malato di tutti quei poveretti. Eh già, se tutti quei semiparalitici e tutti quegli zoppi, tutta quella gente dal bastone con la punta di gomma, speravano ancora di poter guarire, se Baden poteva aiutare anche loro, allora il mio piccolo disturbo, appena gli inizi, si sarebbe dovuto dissolvere come neve al vento di primavera, e il medico avrebbe dovuto scoprire in me un bellissimo esemplare, un fenomeno davvero soddisfacente, un piccolo miracolo di curabilità. Dunque, la felicità di quella prima giornata me la gustai in pieno, mi lasciai andare a un'orgia spontanea di autoesaltazione e feci bene. Attirato dalla presenza dei miei compagni di cura che spuntavano dappertutto, dai miei fratelli più malati, lusingato dalla vista di ogni invalido, spinto a un senso di compiaciuta compassione da ogni carrozzella che incontravo, sollecitato a una premurosa contentezza per me stesso, me ne andavo a spasso per quella strada così accogliente, così premurosa e adulatoria, lungo la quale gli ospiti appena arrivati alla stazione venivano trasportati giù alle terme e che dopo una leggera curva, con piacevole e uniforme pendenza, conduce ai vecchi bagni e laggiù in basso si perde, come le diramazioni di un fiume, negli ingressi degli alberghi. Pieno di buoni propositi e di piacevoli speranze, mi avvicinai all'Heiligenhof, dove pensavo di sistemarmi. Ora l'importante era resistere in quel posto 3 o 4 settimane, fare un bagno tutti i giorni, camminare il più possibile, evitare il più possibile turbamenti e preoccupazioni. Forse sarebbe stato ogni tanto un po' monotono. Evitare la noia non sarebbe stato possibile, perché qui era prescritto proprio l'opposto della vita intensa. E io, vecchio solitario a cui ripugna profondamente e faticosamente la vita d'albergo e in comune, avrei dovuto superare degli ostacoli, compiere non pochi sforzi. Ma senza dubbio questa nuova vita per me, del tutto inconsueta, malgrado l'aspetto vagamente borghese e insulso, avrebbe portato anche piacevoli e interessanti esperienze. E non avevo effettivamente un gran bisogno, dopo anni di una vita tranquilla ma inselvatichita, nella solitudine della campagna e totalmente immersa negli studi, di trascorrere di nuovo un periodo di tempo con qualche essere umano? E la cosa più importante, al di là degli ostacoli, al di là di queste settimane di cura che avevo appena iniziato, c'era il giorno in cui avrei con vigore percorso in salita questa stessa strada, in cui avrei abbandonato questi alberghi, in cui ringiovanito e guarito, con le ginocchia e anche le anche mobili ed elastiche, avrei detto addio alle terme e come danzando sarei salito su per la graziosa strada che porta alla stazione. Lezione. Più o meno, mio caro ragazzo, sono infinite un imbroglio le parole umane. In fasce un poco più onesti siamo, e poi più tardi nella tomba. Allora ci rimettiamo al padre, siamo saggi finalmente, colmi di fredda trasparenza, con le ossa a nudo gridiamo la verità, e qualcuno preferirebbe mentire e vivere di nuovo. Il decennio compreso tra i 40 e i 50 anni è sempre per gli uomini di carattere, per gli artisti, un periodo critico di inquietudine e di crescente insoddisfazione. Un periodo in cui può diventare difficile trovarsi in armonia con la vita e con se stessi. Ma poi vengono gli anni del conforto. Ho sperimentato tutto questo non solo personalmente, ma anche osservando altra gente. È bella la giovinezza, il tempo della vitalità e della lotta, ma anche la maturità e la vecchiaia hanno la loro bellezza e le loro gioie. Verso i 50 anni, A poco un uomo impara a fare a meno di certe ragazzate, aspira al decoro e alla buona reputazione e comincia a guardare con distacco alla vita passata. Impara l'attesa, il silenzio, impara ad ascoltare. E dovessero questi bei doni essere anche acquistati al prezzo di qualche acciacco e debolezza fisica, quell'acquisto sarebbe considerato un premio. Il cinquantenne. Dalla culla alla bara passano 50 anni, poi comincia la morte. Si rimbambisce, si inaridisce, si va in rovina e si diventa astiosi e vanno al diavolo i capelli. Anche i denti se ne vanno. E invece di stringere estasiati una giovane ragazza, un libro di Goethe noi leggiamo. Ma ancora una volta, prima della fine, voglio stringere a me una creatura dagli occhi chiari e dai capelli ricci, prenderla teneramente tra le braccia, baciarle la bocca, le guance. Più tardi, se Dio vuole, venga a prendermi la morte. Si muore così maledettamente adagio, a pezzettini. Ogni dente, ogni muscolo, ogni osso si congeda a parte, come se con lui ci fosse stata una speciale intimità. Fuggita è la giovinezza, non c'è più salute, si impone la riflessione in primo piano. Io aspiro alla morte, ma non a quella precoce e prematura, e nella brama di maturità e saggezza sono ancora profondamente e visceralmente innamorato di quella dolce e divertente follia che è la vita. Vogliamo avere le due cose insieme, mio caro amico, una bella saggezza e una divertente leggerezza. Spesso vogliamo andare dritti e al tempo stesso inciampare che ambedue le cose siano piacevoli. Spesso mi stupisce la grande tenacia con cui istintivamente ci attacchiamo alla vita. Arrendevoli, anche se tutt'altro che volentieri, ci adattiamo a certe situazioni che soltanto ieri ci apparivano decisamente insopportabili. Spuntarla con i dolori fisici, quando durano a lungo, è certo una fra le cose più difficili. I temperamenti combattivi oppongono resistenze al dolore, cercano di misconoscerlo e allo stesso tempo di dominarlo, alla maniera degli stoici romani. Ma questo atteggiamento è così plateale che siamo propensi a dubitare che il dolore venga realmente superato. Quanto a me, con i dolori forti me la sono sempre cavata nel migliore dei modi, quando non ho opposto loro resistenza, e anzi mi sono abbandonato ad essi come ci si abbandona a una sbornia oppure a un'avventura. Invecchiare. Questo è invecchiare. Quanta era gioia un tempo, diventa pena e torba scorre la sorgente. Perfino il dolore non sa più di niente, sulla consolazione l'effimera durata. Le cose che con forza rifiutammo allora, legami, obblighi, imposizioni, il rifugio e conforto si sono trasformate. Dopo una giornata lavoreremmo ancora. Certo, non va lontano questa calma borghese. L'anima aspira a voli alati. Sente la morte nelle profondità dell'io e del tempo. Ed un fiato la respira avidamente. Visita a Nina. Quando dopo mesi di assenza torno alla mia collina ticinese, ogni volta meravigliato e commosso dalla sua bellezza, non mi sento certo immediatamente a casa, anzi, mi è necessario trapiantarmi e mettere nuove radici, riannodare di nuovo i fili, riprendere le abitudini, cercare ancora qua e là contatti con il passato e con il luogo, prima che la vita nella campagna del sud cominci di nuovo a piacermi. Non è sufficiente disfare le valigie e rimettere fuori le scarpe da campagna e il guardaroba estivo. Occorre anche accertarsi che durante l'inverno non sia piovuto in camera da letto, se i vicini sono ancora vivi, dare un'occhiata per vedere se qualcosa qui è cambiato negli ultimi 6 mesi e quanti passi in avanti ha fatto il progresso che pian piano priva anche questa cara regione dell'innocenza conservata tanto a lungo e la riempie dei benefici della civilizzazione. Per la verità, vicino alla serra, giù in basso, è stato spianato un intero pendio e ci stanno costruendo una villa. E poi all'altezza della curva hanno allargato la nostra strada, il che ha dato il colpo di grazia a un antico giardino incantevole. Le ultime carrozze della nostra regione sono sparite e sono state sostituite da auto, ma le nuove vetture sono troppo grosse per le nostre vecchie viuzze strette. Così non vedrò più il vecchio Piero con i suoi 2 cavalli enormi scendere giù dal monte in divisa blu da postiglione con la frusta gialla, e non potrò nemmeno convincerlo a farsi un bicchiere di vino e una pausa non prevista all'osteria del Pace. Ahimè, non potrò più sedermi vicino al magnifico bosco sopra Lugano, il mio posto preferito. Un forestiero ha acquistato sia il bosco che il prato e li ha recintati con il filo di ferro, e dove c'era qualche bel frassino si sta facendo costruire il garage. Invece le strisce d'erba sotto le viti hanno ancora quel verde che dà una frescura antica, e sotto si sente ancora il frusciare dei ramarri verdognoli. Il bosco è tutto un bianco e un azzurro di pervinche, di anemoni e di fiori di fragola, e attraverso il verde tenue della selva scintilla il lago fresco e mite. In ogni modo ho davanti a me tutta l'estate e tutto l'autunno. Spero di avere qualche mese buono in cui trascorrere all'aperto intere giornate, di potermi liberare un poco dall'artrite e divertirmi con i miei colori, e che la vita sia più felice e innocente di quanto non sia d'inverno in città. Gli anni passano alla svelta. I bambini che anni fa, quando mi stabilì in questo villaggio, vedevo correre a scuola scalzi, sono già sposati, oppure sono a Lugano o a Milano, davanti alla macchina da scrivere o dietro il banco di un negozio. E i vecchi di allora, gli anziani del paese, nel frattempo sono tutti morti. Mi viene in mente la Nina. Sarà ancora viva? Oddio mio, come ho fatto a pensare a lei soltanto adesso? La Nina è una mia amica, una delle poche amiche che ho nei paraggi. Ha 78 anni e abita in un paesino dell'interno su cui i nuovi tempi non hanno ancora allungato le mani. La strada per arrivarci è ripida e faticosa. Prima devo scendere per qualche centinaio di metri sotto il sole e poi salire verso il monte dall'altra parte. Tuttavia mi metto subito in cammino e attraverso prima i vigneti e il bosco in discesa, poi taglio per la stretta Valle Verde e infine salgo su per quei ripidi pendii che d'estate sono pieni di ciclamini e in inverno di ellebori. Al primo bambino del paese domando che cosa fa la Nina. Ah, mi risponde, la sera sta sempre seduta al muro della chiesa a fiutare tabacco. Proseguo soddisfatto. È ancora viva, non l'ho ancora perduta. Mi accoglierà con affetto e sicuramente avrà qualcosa da borbottare e di cui lamentarsi, ma ancora una volta mi offrirà l'immagine schietta della persona anziana che sopporta con tenacia e prontezza di spirito la vecchiaia, l'artrite, la povertà e la solitudine, e che invece di fare tante scene e inchini al mondo se ne infischia, decisa fino all'ultimo a non chiamare né il medico né il prete. Dalla luce abbagliante della strada, costeggiando la cappella, raggiungo l'ombra delle case di pietra, antichissime e cupe, che ostinate stanno dritte sulla roccia della montagna e che non conoscono altro tempo, altro oggi che non sia il sole che risorge, altro mutamento all'infuori delle stagioni. Decennio dopo decennio, secolo dopo secolo, un giorno cadranno anche questi vecchi muri, questi scorci così belli e tenebrosi, così poco igienici, verranno ricostruiti con cemento e lamiera, verranno dotati di acqua corrente, di arredi sanitari, di grammofoni e degli altri vantaggi della civiltà, e sopra le ossa della vecchia Nina sorgerà un albergo con la carta delle vivande in francese, oppure un berlinese vi costruirà la villa per le vacanze estive. Oggi questi muri sono ancora qui, e io salgo i gradini incavati, varco l'alta soglia di pietra fino alla cucina della mia amica Nina. Come sempre si sente un odore di pietra, di fresco, di fuliggine, di caffè. C'è soprattutto fumo di legna verde, e come sempre la vecchia Nina se ne sta seduta sul pavimento di pietra, sul suo basso panchetto, davanti all'enorme camino dove è acceso un fuocherello che le fa lacrimare un po' gli occhi per il fumo. E con le dita scure piegate dall'artrite spinge nel fuoco i resti di legna non ancora bruciati. «Salve, Nina, buongiorno. Mi riconoscete ancora?» «Oh, signor poeta, caro amico, son contento di rivederla!» Si alza, nonostante io non voglia. Le ci vuole del tempo per raddrizzarsi e le costa fatica a causa delle articolazioni irrigidite. Nella sinistra tiene la tabacchiera di legno che le trema in mano e sulle spalle e sul petto uno scialle nero annodato. Nel suo bel volto da uccello rapace, due occhi vivaci e intelligenti guardano con un misto di tristezza e di ironia. Mi guarda in modo ironico e amichevole allo stesso tempo. Conosce il lupo della steppa. Sa che sono un signore e un artista, ma che non valgo poi molto, che me ne vado in giro per il Ticino, che anch'io non ho avuto una gran fortuna, esattamente come lei, per quanto senza dubbio tutti e due ci siamo dati abbastanza da fare. Ah, peccato, Nina, che tu sia nata 40 anni prima di me. Peccato. Certo, non a tutti sembri bella. Per qualcuno non sembri altro che una vecchia strega con gli occhi un po' cisposi, gli arti leggermente piegati, le dita sporche e con il tabacco da fiuto sotto il naso. Ma che naso su quel viso aquilino pieno di rughe! E che portamento appena riesce a raddrizzarsi e mi sta di fronte con la sua magra altezza! E com'è intelligente, orgoglioso e sprezzante! E tuttavia per niente cattivo lo sguardo di quegli occhi ben tagliati, liberi e impavidi. Ah, che bella ragazza devi essere stata, mia vecchia Nina, che donna attraente, audace e piena di vita. Nina mi rammenta l'estate scorsa, gli amici, la sorella, la mia amata, tutte persone che lei conosce, e nel frattempo sta attenta al paiolo di rame, vede che l'acqua bolle e dal cassetto del macinino vi rovescia il caffè macinato. Mi porge una tazza, mi offre del tabacco da annusare. Poi ci sediamo davanti al camino, sorseggiamo il caffè, sputiamo nel fuoco, raccontiamo, ci facciamo domande. A poco diventiamo silenziosi, ci limitiamo a qualche accenno all'artrite, all'inverno, all'incertezza della vita. Ah, l'artrite! È una maledizione! Che vada al diavolo l'artrite, che crepi. Ah, basta, smettiamola di imprecare. Sono contenta che siate venuto, molto contenta. Noi dobbiamo restare amici.
Avete ascoltato La maturità rende giovani di Herman Hesse. Voce Gaetano Lizio. Adattamento e regia Mara Miceli.